Buonasera, benvenuti a tutti a questo incontro di lettura, traduzione e commento del Vangelo della domenica. Qui mi suonano la porta, pazienza. E un'unica cosa, sono nel pieno di un raffreddore, quindi a volte questa diretta andrà un po' così, non so chi è che suona la porta, pazienza. Allora, il Vangelo è capitolo 9 di Marco. Versetti 2, 10. Abbiate pazienza, non so chi è che suona a quest'ora. Speriamo che non esistano. Allora, per comprenderlo, però, dobbiamo leggere anche il versetto 1 che i liturgisti non hanno ritenuto importante. Il versetto 1 scrive Marco, dice: "Valori, in verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza." Qual è stato il contesto? Gesù aveva portato i suoi lontano dai centri giudaici, li aveva portati all'estremo nord del paese, in terra pagana, in Cesarea di Filippo, e lì c'era stato lo scontro. Gesù aveva chiesto ai discepoli che cosa diceva la gente di lui. Non avevano capito nulla a causa della cattiva predicazione, incomprensione da parte dei discepoli, e c'era stato lo scontro con Pietro, perché quando Gesù ha annunziato loro in maniera chiara che a Gerusalemme sarebbe stato ammazzato, Pietro l'ha preso in disparte e ha cominciato a esorcizzarlo come se Gesù fosse indemoniato. E Gesù aveva pronunciato quelle parole tremende a Pietro: "Vattene, Satana." Quindi Pietro ha svolto il ruolo del Satana. La resistenza dei discepoli è perché, nella loro concezione, il Messia non poteva morire. Per loro la morte è il fallimento dell'esistenza. Allora, in questo episodio, l'Evangelista ci dimostra qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. Quindi è molto, molto importante questo brano. E come sempre, gli evangelisti ci indicano loro le chiavi di lettura per comprendere l'episodio. Anzitutto, la datazione: 6 giorni dopo. L'evangelista adopera la cifra 6, che aveva due significati. Il sesto giorno è quello della creazione dell'uomo, nel secondo libro del Genesi, ma è anche il giorno in cui la gloria del Signore, la gloria di Yahweh, si era posata sul Sinai. Allora, l'evangelista, con questo numero, vuole associare due concetti teologici forti. La gloria di Dio si manifesta nella creazione dell'uomo, che Gesù porta a compimento pieno e definitivo. Quindi la datazione del sesto giorno indica la gloria di Dio e la creazione dell'uomo, che in Gesù viene portata a pieno compimento. Quindi Gesù, l'azione creatrice di Dio, viene portata a compimento. E vedremo come la morte non distrugge l'individuo, ma addirittura è quello che lo potenzia. Gesù è la realizzazione piena della gloria di Dio e la manifestazione della sua gloria. Quindi la gloria di Dio si manifesta in una vita che è capace di superare la morte. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, il discepolo Simone, è presentato col soprannome negativo, e quindi sappiamo, è una tecnica letteraria dell'evangelista: quando questo discepolo viene presentato con il solo soprannome negativo, significa che compie azioni contrarie o in opposizione a Gesù. Giacomo e Giovanni, gli altri due discepoli, sono stati da Gesù soprannominati Boanerges, già il suono dà l'idea, figli del tuono, cioè fulmini, per il loro autoritarismo, per il loro modo imperioso. Sono i tre discepoli più difficili, quelli che Gesù cura di più, perché sono capaci poi di trascinare tutti gli altri, e saranno gli stessi che poi Gesù vorrà con sé nel momento del Getsemani, nel momento della passione. Prese con sé quindi Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse su un alto monte. Il monte, nella mitologia, aveva il significato della sfera divina. Conosciamo tutti quanti l'Olimpo, la sede degli dei. Quindi il monte, essendo il luogo della terra più vicina ai cieli, era considerato il luogo della manifestazione divina. In disparte, questa è una chiave di lettura importante. Ogni qualvolta nel Vangelo troviamo l'espressione "in disparte", significa sempre incomprensione o addirittura ostilità da parte dei discepoli. Allora l'Evangelista già ci ha dato alcune indicazioni: Gesù manifesterà la gloria dell'uomo che passa attraverso la morte, ma si troverà l'opposizione da parte dei discepoli. Quindi l'Evangelista già ci mette lui nella chiave di lettura per comprendere questo episodio. Fu trasfigurato, il verbo adoperato dall'Evangelista è quello da cui viene poi la parola italiana metamorfosi, quindi ebbe una metamorfosi. Questo per l'Evangelista è il significato della morte. La morte non è la fine della persona, ma è una metamorfosi, è una trasformazione. Fu trasfigurato davanti a loro e qui adesso, quello che scrive l'Evangelista, non sembri ingenuo. In realtà è molto profondo, perché Marco scrive: le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Il bianco era il colore della divinità. E aggiunge Marco, può sembrare ingenuo, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Cosa vuol dire l'Evangelista? Che questa condizione non è frutto dello sforzo umano, ma effetto dell'azione divina come risposta dell'impegno di Gesù a favore dell'umanità. Quindi questa condizione non si può raggiungere sulla terra, ma è dono da parte di Dio. E apparve loro. Quindi l'apparizione riguarda Pietro, Giacomo e Giovanni, Elia con Mosè. Il personaggio principale è Mosè, infatti Elia è con Mosè. Perché Elia con Mosè? Quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento nel mondo ebraico si divide nella legge e nei profeti. Ebbene, Mosè è il grande legislatore ed Elia il massimo dei profeti, ma soprattutto sono i due personaggi che sul Sinai hanno parlato con Dio e conversavano con Gesù. L'Evangelista ci tiene a trasporre a Gesù tutte quelle che sono le prerogative divine. Mosè ed Elia hanno parlato con Dio, ora parlano con Gesù, perché in Gesù si manifesta la divinità. Non conversano con Pietro, Giacomo e Giovanni. Non hanno nulla più da dire alla comunità di Gesù. Questo è il significato che l'Evangelista ci vuol dare, adesso comprenderemo. Qui la traduzione è prendendo la parola, in realtà il verbo è molto forte, reagì, rivoltosi. Pietro reagisce di fronte a questa situazione. Pietro, di nuovo col soprannome negativo, disse a Gesù e lo chiama Rabbì. In questo Vangelo si rivolgono a Gesù chiamandolo Rabbì i due traditori, Pietro e Giuba. Rabbì è il titolo che veniva dato agli scribi, a coloro che insegnavano la legge. Quindi questa la dice lunga su che tipo di messia volesse Pietro. Lui voleva questo, uno che come Mosè imponesse la legge. Infatti dirà, disse a Gesù, Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne. Perché questo fatto delle capanne? C'era e c'è tuttora una festa in Israele, talmente importante, la festa più importante di tutte, più ancora della Pasqua, che viene chiamata semplicemente la festa. Quando si dice la festa, si sa già che festa è. E qual è questa festa? È una festa che si svolge ancora in Israele tra settembre e ottobre ed è la festa chiamata delle capanne. L'origine, come sempre, le feste sono di origine agricola, poi dopo gli viene dato il significato religioso. L'origine agricola è che alla fine del raccolto dell'estate si festeggiava vivendo sotto delle frasche, sotto delle capanne. Dopo gli hanno dato il significato religioso e questa festa delle capanne, che durava una settimana, era in ricordo del periodo che Israele ha trascorso nel deserto prima di entrare nella terra promessa. È molto importante questa festa, la troviamo molte volte nei Vangeli, specialmente nel Vangelo di Giovanni, perché era la festa nella quale, così si credeva, si sarebbe manifestato il Messia. Il Messia nessuno lo conosceva, nessuno sapeva chi fosse, neanche lui sapeva che era il Messia. Improvvisamente, il giorno delle capanne, il Messia si sarebbe manifestato a Israele. Allora, Pietro continua nella sua azione di tentatore di Satana, tentatore di Gesù. Gesù gli ha detto: torna a metterti dietro di me, Satana, e Pietro continua ancora a tentarlo. Questo è il Messia che io voglio, un Messia secondo la legge di Mosè, l'uomo che diede la legge al popolo, e secondo lo zelo profetico, ma violento, di Elia. Ricordiamo che Elia, questo santuomo, da solo sgozzò 450 sacerdoti di una divinità concorrente di Baal. Quindi facciamo tre capanne. Quindi questo è il Messia che io voglio. Manifestati così. E paradossalmente, il personaggio dei tre più importanti per Pietro non è Gesù. Una per te, una per Mosè, una per Elia. Lo sappiamo quando ci sono tre personaggi, il più importante dove sta? Il più importante sta al centro. Ebbene, al centro c'è Mosè. L'Evangelista vuole far comprendere la difficoltà della comunità giudaica di accogliere la novità di Gesù. Quel Gesù che ha detto vino nuovo in otri nuovi. Loro hanno accolto il vino nuovo di Gesù, ma lo vogliono mettere dentro gli otri vecchi della legge. E Gesù non è d'accordo con questo. E, commenta l'Evangelista, non sapeva infatti che cosa dire perché erano, letteralmente, traduce spaventati, ma è terrorizzati. Perché terrorizzati? Perché questi discepoli hanno avversato Gesù, in particolare Pietro, e adesso che vedono in Gesù manifestarsi la condizione divina, per il concetto che hanno della divinità, pensano di subire qualche castigo. Il riferimento è a Mosè che dice: io ero terrorizzato di fronte all'ira e al furore del Signore. Quindi è il concetto antico che quando si fa qualcosa poi Dio te la fa pagare. Venne una nube, la nube è segno della presenza divina. È segno della presenza liberatrice da parte di Dio, che ricoprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce, è Dio stesso che parla, questi è il figlio mio. Figlio, lo ricordo, nel mondo ebraico non è soltanto colui che è nato dal padre, ma colui che gli assomiglia con il comportamento. Quindi Dio dice: questo è colui che mi assomiglia, questo è colui che ha tutto di me, e lo chiama l'amato, esattamente come al battesimo. Il figlio amato significa il primogenito, quello che eredita tutto. Quindi non si può dividere Dio da Gesù. Dio e Gesù sono la stessa cosa. Questo è il mio figlio mio, quello che mi assomiglia nel comportamento, e lui c'ha tutto di me. E poi il verbo era imperativo, letteralmente, lui ascoltate. E scompaiono Mosè e scompare Elia. L'evangelista con questo episodio risponde anche alla comunità che si chiede: ma quale ruolo ha nella vita dei credenti l'Antico Testamento, compreso in questi due aspetti specifici della legge e dei profeti? Ebbene, la risposta è chiara. Lui, ascoltate, non vanno ascoltati né Mosè né Elia. Quelle parti che nei libri di Mosè e nei libri profetici coincidono con l'insegnamento di Gesù, naturalmente vanno accolti, ma quelle parti che si distanziano o addirittura si contraddicono non sono norma di comportamento per la comunità cristiana. Questo è importante perché altrimenti, in nome di norme della legge di Mosè o in nome di certi scritti dei profeti, si è capaci poi di far soffrire gli uomini. In base al messaggio di Gesù, l'uomo può soltanto gioire. In base a testi dell'Antico Testamento si può far soffrire l'uomo. Quindi è molto chiaro l'imperativo di Dio. Lui ascoltate. La comunità non deve ascoltare né Mosè né Elia. Quelle parti che in Mosè e Elia coincidono con Gesù vanno accolte, ma per il resto non saranno norma di comportamento all'interno della comunità dei credenti. Quindi l'Evangelista è molto, molto chiaro. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, cercano ancora la loro sicurezza, la sicurezza della legge e la sicurezza dello zelo profetico di Elia. Non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Cercano ancora la sicurezza della tradizione, invece sono scomparsi. Mosè e Elia non avevano nulla da dire ai discepoli ed ora scompaiono. Abbiamo visto all'inizio, conversavano con Gesù e adesso scompaiono. Ma loro cercano ancora i punti forti, l'appiglio che è la tradizione, e si sentono come smarriti perché questa tradizione non c'è più in loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò, quando Gesù ordina significa che è qualcosa di molto importante, loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Perché questo? Loro hanno visto qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. La morte non distrugge, ma potenzia l'individuo. La morte non è una diminuzione, ma un completamento dell'individuo. Abbiamo visto che ha le vesti splendenti che nessun lavandaio, dice Marco, potrebbe sulla terra renderle così bianche. Quindi la morte non distrugge l'individuo, ma libera tutte le sue energie in una pienezza che in questa terra è sconosciuta. Ebbene, loro hanno visto qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte, ma non sanno ancora attraverso che morte passerà Gesù. Gesù non è stato lapidato secondo il diritto giudaico, Non è stato decapitato, secondo il diritto romano, ma per lui hanno scelto la tortura riservata, secondo il libro del Deuteronomio, ai maledetti da Dio, la croce. Quindi non sanno ancora attraverso cosa passerà Gesù per arrivare in questa condizione. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Continuano a escludere la morte del Cristo. Ancora non hanno capito, perché se c'è risurrezione significa che c'è morte. Ancora non riescono ad ammettere, ad accettare che Gesù possa andare incontro alla morte. Bene, credo che è un Vangelo molto, molto ricco, molto, molto importante. Sono contento, se anche grazie, nonostante il raffreddore, sono riuscito a portarlo avanti. E adesso, come sempre, a voi per i vostri preziosi commenti e interventi. E di nuovo grazie a tutti coloro che sono intervenuti, specialmente le persone che sono dall'estero. Luigi d'Ancona, prontissimo, hai detto, i tre discepoli problematici, ma credo che il peggiore fosse Giuda. Perché non anche Giuda? Aveva altra funzione? Tre discepoli erano destinati ad altro? C'è un disegno preciso di Dio. Giuda è il discepolo che si perde. Giuda, Gesù dirà in Vangelo che era meglio che non fosse nato. Giuda era irrecuperabile. Questi Gesù li lavora perché si possono recuperare. Gesù non abbandona mai i suoi, non ha abbandonato neanche Giuda, ma con Giuda non è stato possibile nessuna attività. Giuda si è chiuso completamente. Ecco perché i più difficili sono Pietro, Giacomo e Giovanni, perché sono i tre che poi tutti gli altri sono capaci di seguire. Giuseppe da Portici, che salutiamo. Noi crediamo alla risurrezione della carne, la trasfigurazione, figura del nostro futuro corpo glorificato. C'è un antico prefazio, molto antico, nella liturgia dei defunti, che è molto significativo. Dice: la vita non è tolta, ma trasformata. Ogni giorno la nostra vita si trasforma, ma continua a esistere. Faccio un esempio che può essere banale. Se noi prendiamo una foto di quando avevamo 5 anni, guardiamo la foto, ci riconosciamo perché siamo noi, ma non abbiamo nulla più di quello che vediamo lì. Non ci sono più i capelli, la pelle, le ossa, niente. Si è tutto trasformato. Quindi la morte è una successiva trasformazione, ma non cambia l'individuo, lo potenzia. Antonio, sembra di capire che Pietro, non avendo compreso l'azione e l'intenzione di Gesù, mirasse solo a sostituire un potere con un altro, in pratica cambiare gli occupanti delle stesse poltrone. Sì, Pietro in questo Vangelo svolge il ruolo del Satana, e il Satana è il potere. Il Satana non vuole la morte di Gesù, perché al Satana anche Gesù andava bene, a condizione che esercitasse il potere. Il Satana è il potere, per cui a lui qualunque potere va bene, anche quello di Dio, ma Dio è amore e non è potere. Paolo, non ho capito bene il significato del primo versetto del capitolo 9. Allora, ho letto il primo versetto perché l'Evangelista scrive: vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. Ecco il regno di Dio. Il regno di Dio è quello che porta all'uomo una vita di una qualità tale capace di superare la morte. Allora Gesù dice che i presenti a quello scontro che ha avuto adesso potranno vederlo. Chiara e Pierfilippo da Schio, mi puoi spiegare il sesto giorno? Allora, il numero 6 indica il giorno della creazione dell'uomo e il giorno in cui la gloria del Signore è scesa sul monte Sinai. Allora, l'Evangelista, adoperando questa cifra, vuole indicare che Gesù è la realizzazione piena della gloria di Dio e la manifestazione della sua gloria. Cioè, la gloria di Dio si manifesta in una vita capace di superare la morte. Ecco il significato del numero 6. Amaro Carvaio, perché mi ha indicato il monte Tabor come il monte della trasfigurazione? Oh, obrigato Carvaio per questa pregunta, muy, muy fine. Dunque, in passato non avevano le esigenze filologiche, storiche, veritiere che abbiamo noi. Quando un santuario in un posto creava problemi, semplicemente veniva trasferito. Allora, è probabile, se vogliamo dargli un significato storico, Gesù è a Cesarea di Filippo, questo alto monte è il monte Ermon, un monte che arriva fino a 3.000 metri, c'è la neve, è il monte alto, ma è lontanissimo da raggiungere. E poi è in terra pagana, in terra pericolosa. Allora, semplicemente hanno spostato l'azione dal monte Ermon, che se vogliamo dargli una narrazione storica, può essere quello, al Monte Tabor che sta in Galilea, è appena 500 metri, ma si erge su una pianura, è molto, molto, molto bello da vederlo. Quindi il Monte Tabor è stato indicato per questo, per la facilità di accesso. Obrigato, Amaro. Gioacchino, che ringrazio ancora per l'accoglienza siciliana. Queste continue proibizioni di Gesù dipendono dal fatto che i discepoli non capivano che tipo di Messia egli fosse. Ci sono voluti decenni, decenni perché la comunità cristiana comprendesse la novità di Gesù. Se domenica, Gioacchino, ti puoi collegare, faremo proprio la conversione di Pietro. Ricordo per gli amici, chi fosse interessato, che domani sera c'è Riccardo da Chieti che leggerà e commenterà questo Vangelo. Domenica riprende l'incontro mensile alle 10 e farò la conversione di Pietro secondo gli Atti degli Apostoli. Sarà materia interessante. Giovanni da Palermo, che salutiamo, perché subito dopo gli chiedono se prima deve venire Elia e perché Gesù risponde che sta scritto che il figlio dell'uomo deve soffrire ed essere disprezzato. Ecco, questo fa parte di un altro brano che adesso Giovanni ci porterebbe via troppo tempo. Sono ancora ancorati, dico, perché gli scribi dicono che deve venire Elia? Loro sono ancora ancorati alla tradizione religiosa. Allora Gesù dice, deve venire Elia? E va bene, è già venuto e lo indica nella figura di Giovanni il Battista. Nick, qual è il senso di questo episodio nella vita di Gesù stesso? Perché questo colloquio con Mosè e Elia? Il senso è solo riferimento ai discepoli? Mosè e Elia possono parlare con Gesù, ma non hanno nulla da dire alla comunità. Come hanno parlato con Dio, ora parlano con Gesù, ma non sono più il punto di riferimento per la comunità dei credenti. Maison Belle, are you talking about Satan? Yes, I talk about Satan. Jesus said to Peter, you are Satan, because Peter don't want that Jesus die. Salutiamo questi amici dalla Finlandia che si sono collegati, grazie. La nube è un segno divino, in particolare nel secondo libro dei Maccabei, è il segno della liberazione, la presenza divina che libera. La nube, immaginiamo stare in questi luoghi assolati, la nube è sempre qualcosa di vita, qualcosa di sollievo. E nella Bibbia è il significato della presenza di Dio. Sì, domani Riccardo, no, Riccardo è già stasera, Chieti sta presentando il suo libro sull'Apocalisse, già stasera e domani sera. Linda? Da Trapani ho sempre pensato che quando Pietro dice a Gesù di fare tre capanne, dicesse in senso positivo. Sì, questa è vedi, quando Linda, il Vangelo viene interpretato con le nostre categorie occidentali, si arriva a queste devianze, quindi il senso della contemplazione, com'è bello stare qui, facciamo tre tende, eccetera. Nulla di tutto questo nel Vangelo. Vedi quanto è importante l'approfondimento. Altrimenti adattiamo il Vangelo alla nostra cultura, alla nostra mentalità. Nicola, quanto contano Elia e Mosè per noi? L'abbiamo già detto. Quello che negli scritti di Mosè coincide con l'insegnamento di Gesù conta. Quello che si distanzia o è contrario non conta. Faccio un solo esempio. Negli scritti di Mosè si legge questo ordine di Dio, che nel mio popolo nessuno sia bisognoso. E questo è valido, Gesù l'ha ripreso. Ma quando ti dice di mettere a morte o di condannare altre persone, è chiaro che no. Tutto quello che contribuisce per il bene dell'uomo va preso. Quello che si distanzia va eliminato. Questo è il criterio, sempre il bene dell'uomo. Paolo chiede come mai i discepoli sono terrorizzati? Perché hanno contraddetto Gesù, gli si sono rivoltati contro. Non dimentichiamo che addirittura Pietro, l'evangelista nell'episodio presente, esorcizza Gesù, pensa che Gesù sia posseduto da un demonio. Adesso che vedono che in Gesù si manifesta la condizione divina, hanno il terrore della punizione. Hanno contraddetto non Gesù un uomo, hanno contraddetto Dio. È domenica, sì, l'incontro è in chiesa ormai qui. Ormai per quest'anno gli incontri saranno in chiesa, Antonio. Giovanni dice, non ha capito perché non devono dire a nessuno cosa hanno visto. Perché ancora non sanno, hanno visto la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte, ma non sanno che tipo di morte alla quale Gesù andrà incontro. Solo dopo aver visto che tipo di morte potranno parlare, ma ancora non lo sanno. Quindi Gesù fu trasfigurato per far capire ai discepoli come saremo dopo la morte. Lorenzo De Chieti, nella parrocchia di Sant'Anna, Lorenzo, quella vicino al cimitero. Però ormai ha finito, era dalle 6:30 alle 8. Comunque domani sera ci sarà ancora. Allora, ricordiamo che queste non sono cronache, ma teologia, come sempre diciamo che non è la storia, ma sono verità di fede, quello che l'Evangelista vuol dimostrare, che la morte non interrompe la vita, ma le consente di manifestarsi in una pienezza che sulla terra non è possibile realizzare. Bene, allora, anche stasera credo che ormai abbiamo concluso. Vi ringrazio per la vostra attenzione, la vostra presenza. Io, nonostante il raffreddore, penso di avercela fatta. Paolo, perché questa separazione tra Gesù e l'Antico Testamento sembrano essere indulgenti? No. Quando faremo Matteo vedrai che c'è netta questa separazione tra antico e nuovo. Bene, credo che era molto molto bello questo brano. Amaro narici sta a pingarsi con la corona. Allora, di nuovo con le notte di Lucio Dalla, ti salutiamo anche noi, grazie. Domani sera Riccardo, domenica alle 10 con l'incontro in diretta sulla conversione di Pietro e affrontiamo un testo che di solito non prendiamo mai in esame, gli Atti degli Apostoli. Sarà interessante. Grazie a voi tutti, grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie per gli auguri. Ecco, salutiamo anche Lucio. Alberto, no futuro potremmo fare disco spiritoso, claro? Claro che sì, amaro. Grazie, grazie. Mamma sì, c'è l'intervento domani, è serena. La sua preoccupazione ieri era il parrucchiere che la facesse bella per la camera operatoria. Sì, amaro. Ponemos la música que el espectador desea y además tú sabes con esto se puede adivinar. Sí, stasera latte e miele. Dai, che domani già andrà meglio. Stasera è Brodino. Riallacciamo i telefoni. Niente pizza, stasera sono da solo, la pizza da solo no, da tristezza, non c'è Riccardo. Salutiamo gli amici di Augusta, grazie ancora. È bellissima questa canzone. Lucio Dalla era un uomo di grande spiritualità. Era un uomo di grande ricerca religiosa, spirituale, le sue canzoni lo vedono. Un abbraccio, Amaro, a te breve. Grazie a tutti, buona serata, ciao.